Centro. In comune, sindaco e assessori informano.
Adesso va bene, adesso siamo in collegamento.
Siamo già in collegamento.
Sì, siamo in collegamento col sindaco. Buongiorno sindaco.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ci
sentiamo. Buongiorno a voi, i vostri ascoltatori. Buon anno a tutti.
Sì, buon anno. Buon anno, auguri. Buon anno ancora.
Buon anno, grazie. Auguri a tutti.
Ecco, la prima trasmissione dell'anno di Covid. Tanti auguri prima di tutto per un buon anno, veramente, che ne abbiamo tutti bisogno. Ecco, soprattutto per il Covid. Ci può fare una situazione dopo questo periodo natalizio di feste, come è arrivato il Covid nella nostra città?
Ecco, c'era anche forse una cosa in sospeso per quanto riguarda la questione della guardia medica, che in questi due giorni non ha funzionato. Ecco, sappiamo qualcosa di più?
Allora aggiorniamo su entrambi gli argomenti. Ecco,
sì.
Iniziamo dalla situazione Covid. Situazione Covid che rispetto all'ultimo nostro aggiornamento, che risale al 19 di dicembre, quindi la settimana di Natale, quando avevamo segnalato 132 saronnesi positivi al Covid, oggi i dati di ATS in Subria ci dicono che i cittadini saronnesi sono 23, quindi un drastico calo nel giro di tre settimane. Siamo passati da 132 saronnesi positivi a 23 saronnesi.
Ora Babbo Natale ha portato un bellissimo regalo. Babbo Natale.
Babbo Natale o l'Epifania, la Befana, insomma, ognuno poi la dica come vuole, ci hanno portato non il carbone da questo punto di vista, ma un bel regalo. Questi sono i dati ufficiali di ATS in Subria, quindi vuol dire che insomma, i cittadini non più positivi sono molto di più di quelli che nel frattempo sono diventati positivi. Insomma, da 132, ripeto, siamo scesi a 23. Direi che insomma la situazione, se resta di questo tipo, se il trend si conferma essere questo, è sicuramente una situazione soddisfacente. Ecco, potevamo attenderci anche un peggioramento dovuto alle feste, dovuto al fatto che si fanno assieme i cenoni di Capodanno e quant'altro, invece devo dire che fortunatamente i dati ci dicono che siamo in una situazione davvero davvero positiva. Questo vale anche per le nostre case di riposo, dalle quali non abbiamo in questo momento segnalazioni di cittadini, di pazienti o di operatori positivi, e quindi anche lì diamo un dato di inizio anno che ci fa ben sperare per il prosieguo di questo nuovo anno. Il nostro hub ha superato le 175.600 vaccinazioni, prosegue la sua attività. In questa settimana sarà aperto, nella giornata di domani pomeriggio dalle 14 alle 18, e sarà poi aperto sabato 14 gennaio dalle 9 alle 13, riaprirà poi lunedì 16 gennaio, quindi lunedì della prossima settimana, dalle 14 alle 18 e ricordiamo ancora una volta che per eseguire la vaccinazione presso il nostro hub è necessario prenotarsi sul portale delle vaccinazioni anti-Covid di Regione Lombardia. Quindi diciamo che la situazione Covid in questo momento sembra essere più che sotto controllo, almeno nella nostra città, e quindi insomma sono contento di poter dare questa prima informazione di inizio anno positiva e anche di speranza ai nostri cittadini. Veniamo alla seconda domanda che vi avete fatto, che riguarda il fatto che negli scorsi giorni, in qualche giornata, il cosiddetto servizio di continuità operativa, di continuità assistenziale, quello che una volta chiamavamo guardia medica, che a Saronno opera con lo sportello in via Frua, non è risultato operativo, cioè è risultato chiuso, e questo è accaduto il 1 gennaio, il 7 e l'8 gennaio. Proprio questa mattina ho sentito il direttore generale di ATS Insubria, il dottor Gutierrez, perché questo servizio in questo momento dipende ancora da ATS Insubria, e il dottor Gutierrez mi ha poi messo in contatto con la dottoressa Della Rosa, che è la responsabile del servizio di continuità operativa di ATS Insubria. E la dottoressa Della Rosa mi ha informato del fatto che chiusura in questi giorni di questo servizio è dipesa dalla scarsità di medici di cui dispone ATS Insubria per questo tipo di servizio, scarsità che poi si è andata a sommare ovviamente al periodo festivo, si è andata a sommare forse anche a qualche influenza che anche i medici prendono, e quindi il servizio è risultato non attivo in queste giornate. La dottoressa Della Rosa ha anche comunicato che per quanto riguarda il mese di gennaio il servizio dovrebbe essere invece coperto, nel senso che tutti i turni risultano appunto coperti, e quindi non prevede che ci siano, salvo particolari imprevisti, ulteriori giornate di mancata operatività. Giornate, in realtà ricordiamo che il servizio di continuità operativa funziona nel periodo serale notturno di tutti i giorni, quindi dalle 20 alle 8 di tutti i giorni, e funziona anche dalle 8 alle 20 il sabato, la domenica e i giorni prefestivi infrasettimanali, quindi diciamo tutte le sere, tutte le notti dalle 20 di sera alle 8 del mattino, e nei giorni di sabato, domenica e prefestivi infrasettimanali anche dalle 8 dalle 8 alle 20. In caso di mancata operatività del servizio è possibile concorrere il numero 116-117, che è il numero di regionale al quale risponde il servizio di continuità operativa, che cercherà di indirizzare il paziente presso il servizio di continuità operativa disponibile più vicino. In questo caso, in queste giornate, è risultato essere quello dell'ospedale di Tradate. Certo, può essere un problema non da poco, insomma, per un cittadino magari anziano, magari senza possibilità di essere accompagnato da qualcuno, doversi recare presso l'ospedale di Tradate. Resta ovviamente l'opzione del pronto soccorso, cioè in caso di estrema necessità il pronto soccorso dell'ospedale di Saronno sta funzionando di giorno e di notte, quindi è chiaro che in caso di assoluta e indifferibile necessità ci si può riferire al pronto soccorso.
Ma noi ci auguriamo, signor Sindaco, che questo servizio di guardia medica funzioni, perché in questo momento con l'influenza che c'è in giro, gli anziani...
Teniamo presente che la riforma della sanità lombarda prevede che questo servizio passi dalla gestione di ATS alla gestione di ASST, quindi vuol dire che nei prossimi mesi, e qui potremo sentire il responsabile di ASST Valle Olona, cosa potrà accadere nei prossimi mesi, questo servizio potrebbe essere erogato dalla casa di comunità aperta in via Fiume a Saronno. Ecco, però qui sarà necessario avere informazioni più precise su quando questo passaggio potrà avvenire e sugli orari che poi saranno garantiti dalla casa di comunità, però insomma tendenzialmente questo è lo scenario previsto della riforma sanitaria lombarda, insomma. Vediamo poi cosa succederà. Per il mese di gennaio la dottoressa Della Rosa ha assicurato che non ci dovrebbero più essere interruzioni così come ci sono state nei 3 giorni di cui ho informato e che ovviamente hanno causato apprensione nei cittadini della nostra città e non solo nei cittadini della nostra città, sono tutti quelli che si rivolgono ovviamente, almeno quelli del nostro distretto sanitario, ma poi sappiamo che i servizi sanitari erogati da Saronno, dall'ospedale di Saronno, vanno ben oltre il distretto sanitario propriamente inteso, quindi davvero mi auguro che non ci siano ulteriori disservizi di questo tipo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.
Bene, signor Sindaco, ci sentiamo lunedì prossimo per aggiornarci sui dati del Covid.
Grazie, grazie, buona giornata. Buona giornata,
arrivederci.
Grazie.
Chiama la bottone.
La nostra trasmissione del 2023 con la rubrica In Comune. Oggi abbiamo ospite solo per via telefonica perché abbiamo qualche problemina con l'assessore dei lavori pubblici, la signora dottoressa architetto Francesco Pozzoli. Grazie architetto.
Buongiorno, grazie a voi.
Buon anno prima di tutto.
Buon anno a voi e ai vostri radioascoltatori, grazie.
Bene, grazie. Iniziamo l'anno parlando di un argomento che interessa tanto la città, gli investimenti del PNRR e dell'Arest, due entità importanti, soprattutto l'ultima dell'Arest, in cui la Regione ha stanziato 2 milioni e qualcosa per rendere attrattiva la nostra città con altri 2 milioni che ci mette il comune. Ecco, davanti a questi investimenti, quali sono i progetti che ha intenzione di mettere in atto il comune di Saronno?
Sì, ha detto bene, sono due occasioni grandi queste che abbiamo conseguito, fanno parte del tesoretto dei 14 milioni ottenuti nel 2022 da bandi, da finanziamenti che abbiamo costantemente monitorato per valutare e partecipare a questo progetto.
per introdurre questo discorso che poi c'è una tradizione
città, come viva la città, come allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i
ferma la musica. Pronto?
Riuscite a sentirmi? Buongiorno.
Sì. Lei, ha sentito, okay, lei ha sentito il brano musicale che abbiamo mandato in onda?
Sì, l'ho sentito. Grazie.
Era una canzone di Giorgio Gaber, bella canzone, in cui mette in risalto la città, che dice: ma com'è viva, ma com'è bella questa città.
Sì.
Ecco, tutti vorremmo che Salorno ritorni.
Certo, è per quello, stavo dicendo appunto, quello è proprio l'obiettivo che ci poniamo anche noi, ce lo siamo posti.
Se può alzare un po' la voce, meglio.
Mi scusi, stavo dicendo, è l'obiettivo infatti che vogliamo raggiungere anche noi, per questo stavo dicendo, anche nel 2022 abbiamo mantenuto la promessa di tenere costantemente monitorati quelli che fossero i bandi e i finanziamenti possibili per individuare quelli che ci permettessero di raggiungere questi obiettivi con maggiore efficienza ed efficacia. E tra questi, come giustamente ricordava lei, ci sono quelli del PNRR e ARES. Allora, del PNRR in particolare quello dei 5 milioni che riguarda la cultura, i luoghi della cultura e dello sport, che per quanto riguarda la cultura, quindi circa 2 milioni e mezzo, prevede di intervenire sugli spazi distribuiti nella città che permetteranno di realizzare poi anche degli eventi culturali, ma non solo, e quindi di farli rivivere, di farli vivere maggiormente. Per questo scopo è stato fatto un progetto complessivo, quindi un progetto più ampio che va a caratterizzare ogni luogo in un modo diverso, collegandoli tutti però con degli aspetti comuni, anche grazie all'arredo urbano e all'infrastrutturazione. In questo progetto complessivo si riuscirà a farne sicuramente una parte, questo diciamo filo rouge che collega il tutto, e due luoghi che saranno Piazza Libertà e il Parco del Santuario, mentre per gli altri luoghi si svilupperanno successivamente. Qual è l'intento, come diceva lei, riportarli a vivere, quindi riportarli a essere migliori, a generare una città più attrattiva, quindi andare praticamente a intervenire per ridurre il degrado, per valorizzare questi luoghi attraverso la rigenerazione urbana, che è appunto poi il tema.
Scusi assessore, la fermo, facciamo due cose distinte. Cosa è previsto per l'ARES e cosa è visto per il PNR? Per il PNR lei ha già detto che ci sono 5 milioni, di cui 2 per la cultura e 2 per lo sport.
Mentre esatto, due e mezzo.
Ecco, per l'ARES cosa è previsto? Che sono 2 milioni della regione e 2 del comune. Quali lavori?
Perché? Allora, intanto l'ARES è una sigla, che praticamente è un accordo di rilancio economico, sociale e territoriale, quindi mira proprio all'attrattività, al miglioramento del territorio, anche attraverso le infrastrutture, le tecnologie, quindi l'intervento è mirato a generare questa attrattività anche attraverso un discorso di infrastrutturazione tecnologica, quindi per esempio quella che adesso è la rete di illuminazione pubblica eccetera, spesso si trova ad essere promiscua con quella che è invece la rete di energia elettrica per i privati, quindi si andrà ad operare questo sorto di promiscuamento per andare a installare poi dei pali, che saranno dei pali intelligenti, perché non andranno soltanto a essere utilizzati per l'illuminazione pubblica, ma potranno essere utilizzati per altri scopi, per la videosorveglianza, per i sistemi appunto di emergenza in caso di eventi, piuttosto che per una rete wireless o per una rete di servizi anche di controllo degli accessi. Stiamo portando avanti tutto un processo verso quella che in inglese si chiama la smart city, quindi comunque una città che sia più agile anche da vivere, per cui anche questi sistemi di digitalizzazione, per esempio, di infrastrutturazione, sono importantissimi anche solo per gestire, per dire, i flussi veicolari, quindi parcheggi, gli accessi alla città, Ad esempio, uno dei delle ultime, insomma, una delle ultime degli ultimi passi che ha compiuto il comune per la fine di dicembre, attraverso gli accordi alla Saronno Servizi, a cui ha passato la gestione di alcuni servizi, tra cui appunto anche questi. Infatti, quello che va a fare il comune è contemporaneamente, attraverso anche ovviamente il contributo della regione che diceva lei dei 2 milioni, è contemporaneamente agire sui luoghi, e quindi, come abbiamo detto, luoghi della principalmente questi luoghi degli eventi, comunque gli spazi pubblici più significativi, e nello stesso tempo però andare a dare questa infrastrutturazione tecnologica. Ovviamente quando si andranno a fare questi interventi, agendo anche per dire sulla pavimentazione, perché si dovranno fare gli scavi piuttosto che far passare i cavi e tutto, si andrà poi a ripristinare, quindi anche a intervenire sulla pavimentazione nobile che in pietra che verrà.
Assessore, una domanda che ci hanno posto parecchi ai nostri ascoltatori: rendere attrattiva la città, uno dei biglietti da visita è la piazza. Un investimento che costa lire zero e che tutti ci chiedono è per rendere attrattiva una città, soprattutto la piazza, e far sì che sia bella. Ecco, non è mai possibile che noi sulla piazza vediamo bivacchi sui gradini della chiesa, gente che mangia le patatine, che lascia lì le bottiglie, sul piazzale della chiesa gente che gioca al pallone, e c'è l'indifferenza di chi è preposto a far sì che questo non succeda. È un rendere attrattiva la città a costo zero. È possibile raggiungerlo, sì o no?
Allora, proprio la piazza sarà uno degli, come le dicevo prima, dei luoghi di intervento per i 2,5 milioni della cultura del PNRR, detto brevemente, e in generale sarà interessata anche da Ares. Come dicevo prima, questo discorso del decoro urbano, della qualità urbana, dell'attrattività, è un discorso è un obiettivo che si può raggiungere intervenendo su più fronti e su più elementi. Quindi anche noi come amministrazione stiamo lavorando tra assessorati, proprio come un lavoro di squadra, specialmente con l'assessore Casali, l'assessore Tucci e l'assessore D'Amato, per riuscire proprio a lavorare su più fattori e dare quindi un intervento che sia complessivo, che sia organico, quindi non interventi spot qua e là, ma dare proprio un nuovo volto alla città attraverso anche...
Assessore, questo è un intervento che costa lire zero, euro zero. Soltanto far applicare un certo vivere civile in una piazza che è importante. È assurdo che si mettono a giocare al calcio in piazza. Nelle altre piazze non succede. E vuol dire dare un decoro alla città.
Sì, ma infatti il decoro nasce anche dall'uso che si fa della città, esatto, quindi l'amministrazione può fare tutti gli interventi del mondo, però una parte di responsabilità l'ha anche chi usa e chi vive la città e come ne usa.
Ma se mettiamo dei divieti, però sarebbe una cosa importante.
L'altro punto di cui mi chiedeva quindi Ares, diciamo che Ares e PNRR insieme quindi vanno praticamente a creare interventi su più fronti, come stavo spiegando, quindi interventi sull'illuminazione, sulle reti tecnologiche, sul verde, sulla pavimentazione e sull'arredo urbano. Sull'arredo urbano in particolare sto lavorando perché sia anche arredo un elemento per portare dei valori, dei messaggi sociali, come l'inclusività, l'uguaglianza. Abbiamo posato a novembre in Piazza San Francesco la panchina rossa, che è stata dipinta proprio dai bambini delle scuole, per ricordare appunto il messaggio del combattere la violenza, specialmente sulle donne. Abbiamo adesso altri tipi di arredi che poseremo a brevissimo, che sono invece destinati ad un'inclusività più nei confronti di persone con disabilità. Anche questi progetti che le dicevo dei 2,5 milioni destinati ai luoghi della cultura comprendono sempre una componente di arredi urbani, e questi arredi sono pensati proprio per favorire l'uso in modi diversi, in modi liberi, però nello stesso tempo favorire anche la socializzazione. Quindi stiamo portando avanti questo tipo di lavoro, che a partire appunto dagli spazi pubblici aperti, come sono questi che le stavo dicendo, disseminati nella città, arrivano poi anche magari nei cortili delle scuole, perché anche insieme appunto all'assessore Casale stavamo portando avanti un progetto per riuscire a dotare i cortili delle scuole di alcuni accessori, arredi che possano permettere il vivere agli questi spazi aperti in un modo un pochino più organizzato.
Ecco, assessore, tutti questi lavori che lei sta citando si devono realizzare entro il 2026, così prevede la normativa. Ecco, ci può indicare alcuni step per il 2023 e il 2024 di opere che troveranno la loro realizzazione concreta?
No, allora nel 2023 inizieranno questi interventi del PNRR, nel senso che entro il 30 di luglio è necessario affidare i lavori. È proprio una data stabilita dal Ministero che ha erogato il finanziamento. Nel caso non venisse rispettata, si perderà il finanziamento stesso. Per cui entro il 30 di luglio verranno affidati.
Ecco, a tal proposito, se mi corregga se sbaglio, è stato dato un incarico a una società di elaborare questi progetti. Ci può dare fare un punto sulla situazione?
Sì, certo. Allora, come giustamente diceva, sono stati affidati gli incarichi di progettazione, che sono due, appunto perché è stato diviso il finanziamento in due filoni paralleli. Quindi un studio si sta occupando della progettazione dei luoghi della cultura e un altro invece dei luoghi sportivi, quindi polisportivi, oggetto di intervento. I progetti sono in corso, nel senso che abbiamo già avuto due revisioni interne, diciamo come uffici, come anche giunta, nel senso che anche l'amministrazione ovviamente è venuta a conoscenza dei progetti, li ha revisionati insieme ai tecnici, eccetera, oltre ad altri step intermedi. In particolare poi per quanto riguarda i progetti dei luoghi dello sport, sono state incontrate le federazioni, le ASD, insomma le società sportive dilettantistiche che utilizzano appunto questi luoghi. Quindi sono state contattate sia durante i sopralluoghi stessi dai tecnici incaricati, quindi dai progettisti, sia con un incontro pubblico che è avvenuto invece a novembre nella sala in Villa Gianetti, appunto con le federazioni, insomma, le società che utilizzano questi spazi.
Comunque il Comune ha dato, scusi assessore, il Comune ha dato indicazioni ben precise alla società che elabora questi progetti.
Sì, allora per quanto riguarda i polisportivi, il principio base è quello di arrivare ad avere l'accessibilità, la sicurezza e l'agibilità sportiva di questi ambienti. Per cui quello che poi sarà possibile realizzare in più rispetto anche alle necessità che le stesse società hanno esposto verrà realizzato. Però diciamo il fine di questi interventi è quello di poter avere a interventi conclusi degli spazi agibili per avere delle manifestazioni sportive richieste dal CONI con determinati requisiti, determinate caratteristiche, e quindi poter usare in sicurezza gli spazi anche con accessibilità da parte di utenze disabili. Per quanto riguarda i luoghi della cultura, essendo tutti principalmente spazi aperti, si tratta anche qui di dare una, come diciamo, livello base, se diciamo così, come intervento base, andare a garantire un'infrastrutturazione tecnologica che possa, e anche un intervento poi fisico effettivamente, che possa garantire lo svolgimento degli eventi in sicurezza e senza caricare troppo l'organizzatore stesso degli eventi.
Una domanda flash, è previsto qualche investimento sulle strutture anche del teatro?
No, perché questo è un tema a parte. Sono spazi all'aperto. Sono spazi all'aperto.
Grazie di questa precisazione.
Niente, grazie a lei. E praticamente, appunto, come le dicevo, l'intento è anche quello di andare a gravare il meno possibile su chi va ad organizzare gli eventi, nel senso che si andrà ad interventi conclusi a fruire di uno spazio che già offre la dotazione necessaria per poter appunto andare a svolgere l'evento. Quello che accennavo prima rispetto al fatto che questo progetto è un progetto di insieme sulla città, questo dei luoghi della cultura, che quindi è stato proprio creato quello che in linguaggio tecnico si chiama il master plan, quindi un disegno di insieme sulla città, va però a piattare ogni luogo.
Assessore, purtroppo il tempo è tiranno, siamo arrivati e mancano 10 secondi. Noi ci impegniamo con lei, ci impegniamo, purtroppo il tempo è quello. Ci impegniamo a fare una prossima puntata in cui andremo nello specifico per vedere cosa significa abbellire e rendere attrattiva la nostra città. La ringraziamo
per il suo intervento. In questi 10 secondi mi lasci dire però che il discorso di attrattività e di vivibilità della città e dei decori